Alta tensione con gli Houthi, titolava a sei colonne ieri il Corriere della Serva in prima pagina. La nave Duilio abbatte altri due droni nel Mar Rosso e i ribelli minacciano. L'Italia sta con i nemici. Secondo Davide Frattini, tutte le imbarcazioni che transitano al largo delle coste yemenite sono nel mirino del gruppo sciita, anche se in realtà solo quelle che hanno a che vedere con Israele. Ma tant'è. E così, nella volontà degli estremisti, l'offensiva a Gaza contro Hamas diventa globale. Non ne azzecca una. Un po' di analisi del testo. Secondo Frattini, quello di Gaza non solo non è un massacro e tantomeno un genocidio, ma non è manco una guerra vera e propria.
Oh, ragazzi, sono sciocchezze!
È un'offensiva. L'offensiva dei moderati, ai quali si contrappongono gli estremisti, che ovviamente non sono altro che un proxy di forze ancora più oscure, perché chi mai, nel pieno possesso delle sue facoltà, deciderebbe di sua sponte di provare a ostacolare l'arrivo in Israele delle armi che usano per sterminare i bambini palestinesi? Queste forze oscure ovviamente in primo luogo sono l'Iran, che da dietro le quinte muove le sue armate per procura. Un tassello fondamentale della propaganda suprematista che in realtà non sta né in cielo né in terra. E non è che lo diciamo noi, lo dice pure il Corriere della Serva stesso. Basta girare pagina. La milizia non ha vincoli, si legge, ed è autonoma dall'Iran. A sottolinearlo, non è esattamente un pasdaran del nuovo ordine multipolare, ma l'ultra-atlantista Guido Olimpo, che sebbene ricordi, anche giustamente, che è innegabile l'importanza del vincolo bellico con i pasdaran, ha comunque un raro sprazzo di lucidità e sottolinea come è opinione condivisa che il vertice Houthi abbia autonomia di scelta. Una lucidità che evidentemente manca al buon Davide Frattini, che rilancia, perché oltre all'Iran c'è un'altra forza oscura dietro ai pupazzi yemeniti, la più oscura di tutte le forze oscure, il plurimorto dittatore sanguinario Vladimir Putin. Il blocco di fatto dei traffici verso il canale di Suez, sottolinea infatti Frattini l'irriducibile, ha rilanciato i trasporti via terra lungo le ferrovie russe, che, essendo la Russia un sanguinario regime autocratico, ovviamente sono monopolio di proprietà dello Stato. Ed ecco così che il cerchio si chiude e quegli estremisti degli Houthi alla fine commettono un crimine in prima persona e poi ne sostengono anche un altro indirettamente, perché ogni vagone che passa sopra quei binari va a finanziare l'invasione dell'Ucraina. Come si fa a non prendere orgogliosamente parte a questo ennesimo capitolo della lunga guerra del bene occidentale contro il male del resto del mondo? La notizia dell'aumento del traffico merci sui binari russi dall'inizio della crisi del Mar Rosso, riportata da Frattini, arriva dal Financial Times. I vari operatori, scrive la testata britannica, avrebbero in effetti parlato di aumenti dal 30 al 40%. Ma c'è un piccolo dettaglio che a Frattini evidentemente è sfuggito. I volumi mensili sulla rotta, riporta infatti il Financial Times, sono diminuiti dopo l'invasione e rappresentano ancora meno della quantità trasportata da una singola grande nave portacontainer moderna. Un altro capitolo della lunga saga sull'odio viscerale che i giornalisti della colonia italiana provano verso i numeri e la logica matematica. Secondo Frattini, infatti, la Russia quindi spingerebbe verso un'escalation potenzialmente devastante per spostare il traffico di mezza nave container. Quando si dice il giornalismo basato sui dati, la guerra del bene contro il male, comunque, continua Frattini, potrebbe essere solo all'inizio. Perché l'asse della resistenza, come si autodefinisce, adesso spera che il mese più sacro per i musulmani, e cioè il periodo di Ramadan, iniziato domenica scorsa, spinga ad aprire altri fronti contro Israele. Pensate addirittura che vorrebbero incitare proteste violente a Gerusalemme e in Cisgiordania. Cosa ci avranno mai da protestare? Lo sanno solo loro e i loro cattivi maestri di Teheran e Mosca. Per fortuna, però, che ci sono gli USA, Guidati da spirito di sacrificio, infatti, gli americani continuano a negoziare un'intesa per la liberazione, da un lato, di un centinaio di ostaggi sequestrati senza motivo dai crudeli terroristi e dall'altro di detenuti palestinesi, ai quali invece vengono garantiti tutti i diritti e quasi quasi stanno meglio in carcere che nei loro villaggetti di selvaggi. Tant'è che ora nelle carceri israeliane ci vogliamo mandare anche i palestinesi residenti in Italia. È l'incredibile caso di Ananya Esh, il terrorista palestinese vezzeggiato da Sinistra e 5 Stelle, come titolano i paladini del garantismo del giornale. Un garantismo che vale solo per la razza ariana e per i redditi da 100.000 euro in su. Sulla testa di Esh infatti incombe una richiesta di estradizione da parte del regime fondato sull'apartheid di Tel Aviv, che il procuratore ha deciso di fare sua. Yesh sarebbe accusato di aver collaborato con le brigate Tulkarem in attività che avrebbero finalità terroristiche, che per gli israeliani significa qualsiasi cosa che uno fa per resistere alla pulizia etnica. L'articolo 3 della CEDU ovviamente impedirebbe di consegnare una persona a un paese che pratica palesemente la tortura, ma siccome Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente, lì la tortura la chiamiamo metodi avanzati di interrogatorio. E alla propaganda suprematista a sostegno del genocidio, tanto basta. Tornando all'articolo di Frattini, bisogna concedergli che anche lui a un certo punto ammette che la situazione per la popolazione di Gaza continua ad essere disastrosa. Peccato la colpa sia tutta di Hamas, che non solo con il suo pogrom ingiustificato del 7 ottobre ha scatenato l'offensiva dei pacifici israeliani, ma ora ostacola anche l'arrivo degli aiuti a 2 stelle Michelin.
Chiudi gli occhi, senti il pesce.
Grazie anche al supporto della sempre generosissima Unione Europea, infatti, è stato stabilito un corridoio marittimo che da Cipro sfocia direttamente in un nuovo molo in costruzione al nord di Gaza. Ed è qui che sbarcheranno gli aiuti della World Central Kitchen, l'organizzazione creata dallo chef ispano-americano José Andrés. Volevano il pane? Gli abbiamo dato...
Ci do tutti il filone.
La cucina molecolare. E si lamentano pure. In questo contesto, scrive il giornale, essere sulla lavagna nera delle milizie finanziate dall'Iran costituisce un motivo di orgoglio. Alcuni, infatti, si limitano a parlare di autodifesa della nostra Caio Duilio, ma ovviamente in ballo qui c'è molto di più. Lo rivendica con orgoglio l'ammiraglio Luigi Mario Binelli Mantelli Serbelloni Mazzanti vien dal mare.
Capovaro! Posso andare?
Già capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Finiamola di parlare di autodifesa, avrebbe affermato al giornale. Qui difendiamo gli interessi europei e nazionali. E per difenderli adeguatamente, le regole d'ingaggio, che prevedono una missione meramente difensiva, cominciano già a stare strette. Le informazioni della Caio Duilio, sottolinea infatti Rinaldo Frignani, sempre sul Corriere della Serva, comprendono la posizione di chi lancia e manovra i droni. E indovina indovinello, vengono comunicate agli alleati, come gli USA, che potrebbero usarle. Così, en passant, come se nulla fosse, Frignani ammette candidamente che la nostra Aspides non è ancora iniziata e già la favoletta della missione difensiva non regge più. La nostra presenza nel Mar Rosso è a tutti gli effetti parte della missione offensiva dei padroni a stelle e strisce, che continua ad allargarsi. All'alba di martedì, infatti, Ansarallah avrebbe preso di mira il cargo americano Pinocchio con una serie di missili. Nel gioco delle tre carte che le porta container legate a Israele stanno cercando di fare dall'inizio dell'operazione di Ansarallah per dissimulare i loro legami con il genocidio, la nave risultava battere bandiera liberiana ed essere legata alla compagnia USA Oaktree Capital Management. Ma c'era qualcosa che aveva insospettito l'intelligence yemenita. La nave, infatti, riporta all'Akbar, portava sopra il logo della compagnia israeliana Zim e tra i vecchi nomi dell'imbarcazione risultavano nomi come Zim San Francisco. Ad aumentare i sospetti poi il fatto che la nave, che era partita domenica dal porto di Jeddah in direzione del canale di Suez, non avesse menzionato nelle sue dichiarazioni la destinazione finale. Le navi americane e britanniche dirette verso i porti della Palestina occupata, continua l'Akbar, falsificano deliberatamente e sistematicamente i loro dati nel tentativo di attraversare il Mar Rosso. La reazione USA è stata feroce, oltre 20 raid aerei in 5 aree diverse e non tutti con chiari obiettivi militari, come l'attacco nel governatorato di Sada, che sempre secondo Al-Akhbar sarebbe giustificato soltanto dal fatto che è la roccaforte del leader di Ansar Allah, Abdul Malik Aluti. L'efficacia di questi attacchi comunque rimane piuttosto dubbia ed ecco così che gli USA stanno cercando un'alternativa. Sempre secondo Al-Akhbar, infatti, gli Stati Uniti hanno fornito imbarcazioni militari al Consiglio di Transizione Meridionale affiliato agli Emirati nel tentativo di coinvolgerlo in una guerra per procura. Si tratta dell'organizzazione politica secessionista yemenita guidata dall'ex governatore di Aden, Haidarus al-Zubaydi, che, nata nel 2017 per rivendicare la separazione dello Yemen del sud dal resto della nazione, è sostenuta da Abu Dhabi. Haidarus al-Zubaydi, che in precedenza aveva espresso la volontà di normalizzare le relazioni con l'entità israeliana, scrive Al-Akhbar, è apparso a bordo di una delle barche americane in una parata navale. Insieme a lui c'erano numerosi comandanti militari fedeli agli Emirati Arabi Uniti. Secondo Al-Akhbar, avrebbero ricevuto l'incarico dagli USA di accompagnare le navi legate a Israele mentre si avvicinano al porto di Aden e allo stretto di Bab el-Mandeb. A emettere un appello per affiancare le forze USA e britanniche contro Ansar Allah sarebbe stato anche Abu Zahra al-Muharrami, comandante delle forze dei giganti, le milizie fedeli ad Abu Dhabi e vicepresidente del Consiglio di Transizione. Una macchinazione che però avrebbe fatto infuriare la popolazione locale. Contro l'appello, infatti, gli studiosi e i predicatori di Aden, riporta Al-Akhbar, hanno emesso una fatwa che riconosce che esiste una disputa con chi ha il governo a Sana'a, e cioè appunto Ansar Allah, ma che non è assolutamente consentito schierarsi dalla parte di Israele e dell'America. Questa fatwa, continua Al-Akhbar, indica che esiste un diffuso rifiuto tra le milizie di transizione di qualsiasi escalation contro Sana'a e che le opzioni di Washington per mobilitare queste fazioni sono diventate così più limitate. Fortunatamente però, dopo tante delusioni per gli occidentali a sostegno del genocidio, è arrivata anche una buona notizia. L'ha annunciata su Telegram Nasser el-Din Amer, il vicepresidente dell'agenzia dei media di Ansar Allah. La prima vittoria ottenuta da America e Gran Bretagna, annunciato, è la rimozione delle spunte blu dagli account Twitter dei leader statali di Sana'a. Per quanto riguarda invece le forze armate yemenite, dai razzi ai droni a tutte le capacità militari non sono state scalfite. Fratelli, abbiamo scoperto che l'America è una forza da non sottovalutare. Quella di bullizzare i colonialisti e gli aspiranti tali in Yemen effettivamente è una vecchia tradizione. Come ricorda su Middle East Eye lo storico canadese di origine libanese Hicham Safi Eddin, nonostante i britannici abbiano mantenuto il controllo della città costiera di Aden per oltre 125 anni, non sono mai riusciti ad espandere il loro dominio nell'entroterra. Fino a quando nel 1963 il Fronte di Liberazione Nazionale lanciò una lotta armata con il sostegno rurale della regione montuosa di Radfan. Gli inglesi designarono l'NLF come un'organizzazione terroristica e risposero bruciando villaggi e altri atti di violenza collettiva. Le campagne punitive britanniche, tuttavia, fecero ben poco per smorzare la resistenza yemenita. Le forze radicali della resistenza dello Yemen del Sud, continua Safi Eddin, adottarono un'ideologia marxista-leninista che prevedeva un futuro socialista per uno Yemen liberato. La loro posizione intransigente nei confronti dell'occupazione britannica portò a una vittoria spettacolare nel 1967 e i tentativi britannici di negoziare un ruolo economico o militare nello Yemen post-indipendenza, simile a quello francese in Algeria, furono di breve durata e in gran parte infruttuosi, con gli inglesi che alla fine furono costretti a pagare oltre 15 milioni di dollari come indennità. Questo, sottolinea Safi Eddin, ha lasciato un ricordo doloroso tra i funzionari britannici che perdura ancora oggi. A differenza di altre lotte di liberazione nazionale che hanno conquistato fama e riconoscimento internazionale, da quella algerina a quella cubana, la vicenda yemenita è stata sistematicamente snobbata dal pubblico occidentale. Ma per molti storici, sottolinea Safi Eddin, lo Yemen è stato il Vietnam della Gran Bretagna. Una storia gloriosa che continua a ispirare Ansar Allah. In un recente discorso televisivo, riporta Safieddine, Abdelmalik Aluti ha messo in guardia il Regno Unito da qualsiasi illusione nutrisse di ricolonizzare lo Yemen. Tali illusioni, ha detto, sono i segni di una malattia mentale la cui cura è nelle nostre mani. Missili balistici che bruciano le navi in mare. Anche a questo giro la tendenza è stata subito quella di minimizzare e descrivere un gruppo di terroristi scappati di casa che attentano con la loro barbarie il giardino ordinato, salvo poi nella provincia dell'impero dedicare titoloni a sei colonne all'eroismo e alla professionalità dei nostri uomini per aver tirato giù un drone da ricognizione con un cannoncino. La verità però potrebbe essere un po' meno confortevole. Quanti marinai USA ci sono adesso nel Mar Rosso? Ha chiesto la giornalista Nora O'Donnell al viceammiraglio Brad Cooper durante una puntata del celebre programma televisivo statunitense 60 Minutes. Ne abbiamo circa 7.000 in questo momento. Si tratta di un impegno imponente, ha risposto il viceammiraglio. Quando è stata l'ultima volta che la Marina americana ha operato a questo ritmo per un paio di mesi? Ha chiesto di nuovo la giornalista. Credo dovremmo tornare alla Seconda Guerra Mondiale, ha risposto il viceammiraglio, quando ci sono state navi impegnate direttamente nei combattimenti. E quando dico impegnate in combattimento, intendo che ci sparano e noi rispondiamo al fuoco. Il viceammiraglio Cooper ricorda anche come gli Houthi sono la prima entità nella storia a utilizzare missili balistici antinave per colpire delle navi. Nessuno li ha mai usati prima contro navi commerciali e tantomeno contro navi della Marina americana. Come sottolinea il viceammiraglio, parliamo di missili che viaggiano a circa 3.000 miglia orarie e che dal momento dell'avvistamento il capitano di una nave ha dai 9 ai 15 secondi per decidere il da farsi. E visto che è sempre meglio aver paura che prenderle, la tendenza a reagire sempre con il massimo della forza è inaggirabile. Risultato, sottolinea il servizio di 60 Minutes, la Marina ha lanciato circa 100 dei suoi missili terra-aria standard che possono costare fino a 4 milioni di dollari ciascuno, spesso contro droni che di dollari ne costano 10.000. L'unica via di uscita sostenibile quindi è questi benedetti missili balistici riuscire a colpirli con attacchi aerei in territorio yemenita prima che vengano lanciati. Ed ecco allora che l'intelligence che forniamo anche con la missione difensiva degli alleati europei diventa fondamentale e la trasforma automaticamente in qualcosa che semplicemente difensivo non è più e che potrebbe a breve dover affrontare uno scenario ben più complesso di quello attuale. Lunedì scorso, infatti, nel Golfo di Oman è iniziata un'esercitazione marittima congiunta di Iran, Russia e Cina.
Sti cazzi russa. Stanno chi nei sordi e cattiveria.
Si chiama Maritime Security Belt ed è arrivata alla sua quinta edizione. Un traguardo che hanno deciso di festeggiare alla grande. Nella prima edizione, infatti, la Cina aveva partecipato con una sola nave. La seconda l'aveva saltata a Tukur e alle successive due si era presentata di nuovo sempre con una sola imbarcazione. Quest'anno, invece, non solo si raddoppia, ma si triplica e ad affiancare il solito caccia torpediniere ci saranno anche una fregata e una grande nave di rifornimento che insieme costituiscono la 45esima Task Force di scorta. La 45esima Task Force era stazionata nel Golfo di Aden sin dall'ottobre scorso e da allora ha portato a termine ben 43 missioni durante le quali ha garantito il transito di 72 navi. Ora quel compito è stato affidato alla 46esima Task Force, che ha effettuato la sua prima missione appena 3 giorni fa. Ed ecco così che la presenza cinese, molto semplicemente nell'area, raddoppia. A ottobre la Cina aveva anche già condotto un'esercitazione congiunta con la Marina pakistana. La più grande di sempre tra i due paesi, aveva sottolineato il South China Morning Post, e dove erano state coinvolte altre 6 imbarcazioni del Dragone, comprese una fregata, 2 cacciatorpediniere e una nave di rifornimento. Anche a questo giro i pakistani sono nuovamente coinvolti, ma solo come osservatori, al fianco di kazaki, indiani e sudafricani, lo stesso ruolo ricoperto anche dall'Oman e dall'Azerbaigian. La prospettiva della grande guerra globale per il controllo del mare nell'era del declino della Pax Americana si fa sempre più minacciosa. Magari, se l'Italia ogni tanto avesse un piccolo moto, se non proprio di orgoglio, perlomeno di opportunismo, e approfittasse del caos che ci circonda per farsi un attimino le cazzi sua, invece che fare sempre da cavalier servente della potenza in declino del momento, non sarebbe proprio malissimo. Perché gli italiani tornino a fare un po' anche i loro interessi, serve che prima imparino a riconoscerli. E per riconoscerli serve un media che invece che dal ripetitore dei diktat atlantisti dia voce agli interessi concreti del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Fabio Fazio.